dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
E puntuali arriviamo all'appuntamento del 10 ottobre di Tabula Rasa, sono le 20:15 in questo nuovo orario, ci siamo spostati di un quarto d'ora rispetto allo scorso anno per andare un po' incontro alle nostre esigenze. Oggi abbiamo una trasmissione fittissima. Intanto saluto la mia socia che ritrovo qua ai microfoni della radio, sono molto contento. Poi ogni tanto c'è, poi spesso non c'è, però ora c'è e ora ce la godiamo. Ciao Paola.
Ciao, ciao a te, ciao a tutti e a tutte.
Allora, qual è l'appuntamento di oggi? Allora, raccontiamo questo spazio fittissimo, quindi andremo un po' anche un po' di corsa, anche fin troppo di corsa, però raccontiamolo.
Oggi partiamo da un evento letterario molto importante che avrà luogo a Roma, al Pigneto, da domani a domenica, che è il Festival Inquiete, e ne parliamo assieme a Viola Lomoro, che è qui con noi. E, da Inquiete poi parleremo di alcune scrittrici che ci stanno a cuore, e una delle quali è una scrittrice morta. Io ho una passione per gli scrittori e le scrittrici morte, che è la catalana Mercè Rodoreda, di cui a Inquiete ci sarà un ritratto fatto da Carola Susani, che con cui parleremo anche dopo. Parleremo di un'altra ospite sempre di Inquiete, che si chiama Pinar Selek o Selek, non so se sbaglio l'accento, e infine racconteremo un libro che è uscito da poco, scritto da Veronica Raimo assieme a Marco Rossari, che si chiama Le Bambinacce.
Eh sì, oggi abbiamo un appuntamento, tra l'altro faremo questi due ritratti che troviamo molto attuali, non soltanto perché sono due donne che hanno condiviso nella loro storia l'esilio, no? Perché sia la nostra autrice catalana che Pinar hanno condividono questo, oltre all'attivismo politico, no, ovviamente. E poi appunto chiuderemo con Veronica Raimo e il suo Le Bambinacce. Tutto questo tra pochissimo.
I'm thinking of you and the things you do to me. I'm thinking of you and the things you do to me.
Pain in my liver, okay. Shame, so much shame. Can't bear my frame, can't bear your name, okay. Can't bear this game, let's play new rules, old rituals. Guilt trip, heartstrings snap, want to, can't go back too much. Not enough, I can't get your claws out my gut.
I'm thinking of you and the things you do to me. I'm thinking of you and the things you do to me.
This is my mind, get out of it. You didn't want it, how come you're still hanging around in it? This is my body, let go of it. You didn't want it, how come you're still fucking controlling it? This is my night, get lost in it. This is my bridge, stop crossing it. This is my face, stop smiling. This is my space, you've been gone so long, how come I still find you hiding? Fighting me, I'm fighting my darkest parts. I'm frightened, nightmares tighten my hands round my own throat. Cause you're the snake charmer and I'm the old rope. No hope, just go now, please.
E sfumiamo che Tempest, come dicevo, oggi ci accompagnerà lei, perché poi racchiude un po' tutto, sia il nostro bisogno di intermezzi musicali che poi questo legame che ha con la letteratura barra la poesia, perché è una autrice eclettica nel vero senso della parola. Diamo il benvenuto e il buonasera a Viola. Ciao,
buonasera
Viola.
A tutti e tutti, ciao.
Allora, siamo qui appunto, come dicevamo, per raccontare Inquiete, che è un festival ormai che ha raggiunto la terza edizione, completamente gratuito, si svolge qua a pochissima distanza, qua al Pigneto, e che ogni anno si riempie sempre più, cioè si è espanso a livelli quasi, diventato veramente una roba enorme, e quest'anno tra l'altro ha diversi momenti, a tutti momenti interessanti, ma diversi momenti particolarmente interessanti. Cioè, noi ne abbiamo colti un paio proprio perché ci sembravano, a nostro avviso, tra quelli che meritavano ancora uno spazio maggiore rispetto agli altri.
Io vorrei chiedere, partire proprio da delle parti del programma, insomma, chiederti, allora, ci sono tantissime scrittrici, tantissime autrici, non so quante siano, forse l'altro giorno mi hai detto
150 ospiti.
Beh, notevole. Ci sono alcune delle più importanti scrittrici italiane, ci sono delle esordienti e ci sono anche delle ospiti straniere. Quindi ti chiederei, visto che com'è normale, magari sono meno note al pubblico, di raccontarci un po' queste scelte.
Sì, quest'anno siamo riusciti ad avere tante ospiti straniere, e contrariamente agli anni passati. Abbiamo Pinar Selek, di cui parlerete anche più avanti, abbiamo Widad Nabi, che è una poeta curdo-siriana, abbiamo Elizabeth Alcott, abbiamo Miriam Tose, abbiamo Feby Indirani. Miriam Tose e Elizabeth Alcott, diciamo, dagli Stati Uniti, Feby Indirani dall'Indonesia, e Eva Baltasar, che è una scrittrice catalana, e mi sembra che ci siamo.
Sono queste?
Sì, sono queste.
Io sono un po' esaltato da Miriam Tose, perché è un'autrice che sotto un impulso, no, da soprattutto da una persona che me ne aveva parlato benissimo, l'ho letta, ed è un'autrice che veramente merita, cioè, della serie ammazza quanto mi piacerebbe nella vita saper scrivere così.
Ecco, una gigante Miriam Tose, sì, veramente.
Quelle cose così.
Senti Viola, un'altra cosa che succede in Inquiete dal primo anno sono i ritratti di signora, cioè un momento in cui alcune autrici contemporanee raccontano delle scrittrici del passato. In realtà non sempre, perché l'anno scorso per esempio si è parlato anche di Bianca Pizzorno, però insomma delle scrittrici che sono in qualche modo già dei classici.
Sì, è una format a cui noi teniamo molto, perché è un contemporaneamente un omaggio a delle scrittrici che non possono essere al festival o perché morte o perché non presenti, e che sono state a volte dimenticate dal canone. Abbiamo per esempio, fin dal primo giorno, abbiamo Clarice Lispector, un ritratto di signora che farà Elvira Seminara, abbiamo Edith Wharton, abbiamo una poeta lesbica operaia che si chiama Nella Nobili, avremo una poeta Virgilia D'Andrea raccontata da Giulia Caminito, una poeta anarchica famosa perché fondamentalmente la compagna di Malatesta, ma ovviamente a sua volta era una scrittrice e anche una combattente, e avremo il ritratto di signora di Chavela Vargas fatta da una certa Paola Soriga e mi sembra che e Dolores Prato raccontata da Simonetta Sciandivasci e Lucia Berlin raccontata da Caterina Venturini.
Senti, fra le autrici del passato si tornerà a parlare in Inquiete, se ne è parlato anche l'anno scorso, di Virginia Woolf, e questo appuntamento è quello che apre in Inquiete. Allora vorrei chiederti di dirci qualcosa, perché insomma un appuntamento di apertura di un festival che ha tantissimi incontri non credo che sia solo una cosa casuale.
No, non è casuale, perché quest'anno è stato rieditato, finalmente ripubblicato da Donzelli, l'epistolario fra Virginia Woolf e Vita Sackville West, che sono 20 anni di lettere d'amore, d'amicizia, di affetto, di scrittura, tradotte da Nadia Fusini e Sara De Simone, curata da Elena Munafò. E abbiamo deciso di aprire il festival così, anche per dare un segnale, come dire, forte di un legame che ci può essere nel tempo e nello spazio anche fra due donne straordinarie che hanno mantenuto una loro straordinarietà individuale, come esseri individuali, ma anche un legame fatto di momenti di estrema ironia, di momenti erotici, di momenti di affetto, di amicizia e di, ahimè, anche grande distanza, come tutti gli epistolari.
Senti Viola, il festival, appunto, abbiamo detto 150 autrici, è un festival che, come dice la presentazione, dedica lo spazio all'intelligenza e al talento delle donne, quindi le autrici sono tutte donne, forse tranne proprio Marco Rosari, autore di questo libro assieme a Veronica Raimo, credo che sia l'unico uomo presente nel programma, se non sbaglio. Forse nello spazio per i
sì.
bambini e le bambine, va bene. Allora, ti volevo fare una domanda per sapere qual è la tua risposta, insomma un po' la risposta di Inquiete, una domanda che ho sentito fare da quando Inquiete esiste. E, quindi te la faccio in modo un po' provocatorio, e cioè: perché fare un festival soltanto di scrittrici donne in un momento storico in cui comunque le scrittrici donne sono assolutamente presenti nelle case editrici, sono presenti nelle librerie e anche nei luoghi in cui i libri si raccontano?
Ma Inquiete non nasce in contrapposizione a una scrittura, come dire, da sempre legata di più a una scrittura, diciamo, di uomini. Inquiete nasce per aprire uno spazio, e questo è un po' l'onda forte che per noi, insomma, è importante mantenere. Avere uno spazio, diciamo, riservato, se vogliamo anche separato, in cui poter mettere in campo tutte le energie delle scrittrici. Ovviamente non sono tutte le scrittrici, questo sarebbe impossibile, tante grandissime sono fuori, ma uno spazio in cui non c'era un'esclusione, non c'è un'esclusione della scrittura di uomini, ma c'è semplicemente una presa dello spazio pubblico di parola, perché quello che è mancato nel canone letterario, ma non solo nel canone letterario, direi nella storia, non è tanto il fatto che le donne scrivevano, le donne hanno sempre scritto, hanno scritto da sempre cose meravigliose, quanto uno spazio di parola pubblica. Lo spazio della parola pubblica è uno spazio che necessariamente noi dobbiamo in qualche modo imporre anche come spazio esclusivo. Questo perché comunque stiamo ancora in un paese, direi in un occidente, che con nonchalance fa diversi incontri di scrittori senza proprio contemplare la presenza di donne, e che comunque io credo che c'è un debito talmente tanto grande della storia e del canone che è forse il caso di iniziare, come dire, a colmarlo anche facendo degli atti di forza. Questo è, credo, un atto di forza.
Sì, forse anche, secondo me, insomma, l'esigenza di smontare dei pregiudizi che ancora esistono, ancora sono vivi, perché appunto prima ho detto non mancano i libri delle scrittrici negli scaffali delle librerie, non mancano nei cataloghi delle case editrici, però io ho l'impressione, lo dico anche da autrice proprio, che ancora sopravviva un po' l'idea che i romanzi scritti da donne sono rivolti alle donne, che è ovviamente una cosa completamente assurda, però anche a me personalmente è capitato di sentirmelo dire. Forse Inquiete serve anche a raccontare a un pubblico di lettori, oltre che di lettrici, che i romanzi scritti dalle donne sono, come tutti i romanzi, pensati per tutti i lettori, non soltanto per le lettrici.
Tra l'altro non mancano neanche nelle classifiche dei più venduti,
no?
Stavo pensando a Stefania Auci,
cioè,
per esempio, no? Nel
sì.
senso che neanche a dire che poi non mancano quanto riguarda poi quello che,
poi,
interessa spesso e volentieri all'editore, ossia vendere.
No, anzi, però c'è sempre poi la questione che lega le due cose, che si sa che i libri sono comprati principalmente da lettrici donne, quindi, no, torniamo un po', vanno in classifica perché vanno in classifica, e sarebbe interessante capire.
Sì, c'è un discorso molto interessante che è gigantesco e non c'è qui il tempo, su quello che è il mercato editoriale, cioè qual è l'offerta, qual è la domanda, quali sono gli intermediari e le intermediarie, e che cos'è che poi muove effettivamente il mercato editoriale, che è un mercato di per sé molto più povero rispetto ad altri mercati, perché il prodotto libro è un prodotto più povero. Dopodiché è vero tutto questo, ma è vero ancora che esistono gli scaffali di letteratura femminile, e di fatto indicano la presenza ancora forte dell'idea che le donne scrivano di alcune cose mentre gli uomini scrivono di tutto. Questa cosa qui io credo che nuocia alla letteratura in generale, perché le donne, come dicevi giustamente, raccontano il mondo tanto quanto gli uomini, e il mondo è fatto di emozioni d'amore, è fatto di tante cose, e quindi insomma credo che si stanno facendo veramente tanti passi in avanti in questo senso, ma noi insistiamo.
Sono d'accordo. Allora, l'ultimissima domanda che ti faccio prima di salutarti e dare appuntamento a tutti al Pigneto da venerdì a domenica riguarda il disegno, il logo di Inquiete, un'illustrazione che a me piace moltissimo, quindi ti vorrei chiedere di raccontarci di chi è e come sarà presente anche al festival di quest'anno.
Sì, il logo di Inquiete in realtà infatti è un'illustrazione molto bella che Maria Giulia Colace, che è un'artista, un'illustratrice, ci ha regalato dal primo anno, e rimane per noi e rappresenta questa donna che ha questi capelli che diventano un lupo, e penso che sia particolarmente significativo rispetto anche alla parola Inquiete. C'è una donna che sta seduta con dei capelli che però diventano selvaggi, e questo elemento di stare ferme ma al tempo stesso essere anche selvagge. E Maria Giulia Colace sarà presente al festival anche quest'anno con una mostra dentro tuba ispirata, liberamente ispirata dal romanzo di Sasha Marianna Salzman, Fuori di sé, che è un romanzo meraviglioso. Sasha Marianna Salzman, abbiamo provato a portarla da noi ma fino all'ultimo, insomma alla fine non ci siamo riuscite, ma ci tenevamo molto a tenere un segno anche di questo romanzo, che comunque tratta dei temi fortissimi come l'identità di genere, come l'esclusione, come l'antisemitismo, eccetera.
Io ricordo che allora che domani dalle ore 18 alla biblioteca, quella Goffredo Mameli, che si trova proprio all'isola pedonale via del Pigneto, si apre il tutto, e poi sia sabato che domenica gli incontri sono dalle 11 del mattino fino a sera. I riferimenti è il sito di Inquiete,
www.inquietefestival.it, ovviamente c'è la pagina Facebook e la pagina Instagram, e una cosa, forse scusate, prendo un attimo. Vai. Solo per dire che l'altro palco, diciamo tra virgolette, principale è al Cinema Avorio a via Macerata, che è un cinema grandissimo e molto bello, rimasto chiuso per tanto tempo, e che contemporaneamente sia il sabato che la domenica c'è una galassia Inquiete con altri quattro, diciamo, locali, spazi del Pigneto che ospitano ognuno due o tre presentazioni.
Io guarda, chiudendo volevo anche segnalare un'altra roba, perché ci partecipa un artista che io adoro, che è Eleonora Danco, e quindi ci vedevo che domenica alle 12:30, l'ho scoperta adesso, la poesia è viva, incontro con Silvia Brei, Eleonora Danco e Lidia Ravello, e secondo me conoscendo Eleonora Danco merita, così proprio così di default.
Sì, e poi alla poesia è un'altra cosa a cui teniamo tantissimo, e siamo riuscite anche quest'anno a tenerla, non solo con questo reading e con una straordinaria Eleonora Danco in versione poeta, ma anche con un incontro su Anne Sexton dedicato a lei, come se fosse un ritratto di signora in cui parlano poete di lei.
Chiudendo, l'ultima cosa, sia sabato che domenica ci sono anche c'è anche uno spazio bambine e bambini all'interno di Inquiete, sia sabato che domenica dalle 11 fino al tardo pomeriggio, diciamolo, no? Nel senso che, vista anche l'età ormai che abbiamo dei nostri amici, amiche, quello che è. Quindi ci sarà anche
potete
questo spazio,
potete portare i vostri figli e le vostre
figli. Nel senso che non è una roba indifferente, visto quanto siamo schiacciate e schiacciati. Comunque, per il programma, se non avete la brochure del programma, sappiate che appunto attraverso il sito,
sul sito c'è tutto,
avete tutto, e ci sono veramente diverse cose molto interessanti a cui partecipare. Why don't you get a job? Even Tarquin has a job. Mary Berry's got a job. So why don't you get a job? Well done. Why don't you win a medal? Even Tarquin wins a medal. Mary Berry's got a medal. So why don't you get a medal? Well done. I'd rather cut my nose off. I'd rather bite my nose off.
Tarquin has a degree. Mary Berry's got a degree. So why don't you get a degree? Well done. Why don't you like reggae? Even Tarquin likes reggae. Mary Berry loves reggae. So why don't you like reggae? Well done. Why don't you watch football? Even Tarquin likes football. Trevor Nelson loves football. So why don't you watch football? Well done. Allow to cut my nose off to spite my face. Allow to cut my nose off to spite my. Get on your bike, she said. Let them eat cake.
.35, torniamo in diretta con Tabula Rasa, secondo spezzone dei quattro previsti, e visto che tra l'altro appunto tali incontri che ci saranno domani a Inquiete alle 20.30 ci sarà un ritratto di un personaggio molto importante non semplicemente nella letteratura spagnola barra catalana, ossia quello di Mercè Rodoreda.
Sì, di cui peraltro oggi ricorre l'anniversario della nascita. Era nata a Barcellona il 10 ottobre del 1908 e stiamo parlando appunto di una scrittrice che è considerata la più importante scrittrice catalana del Novecento. È stata quella che ha diffuso la letteratura scritta in lingua catalana fuori dalla Spagna e anche fuori dall'Europa. Il suo romanzo più importante, La piazza del diamante, è stato tradotto non so forse in 30 lingue, compreso il giapponese e il coreano. E lei è stata anche una donna che ha vissuto una vita particolare, molto intensa, che ha attraversato, come dicevi tu giustamente prima, l'esilio, perché lei che non era stata tanto un'attivista politica quanto un'attivista a sostegno della lingua e della cultura catalana, ma questo già bastava nella Spagna franchista per essere considerata un'oppositrice, un pericolo per la nazione, diciamo così. Fuggì nel 39 in Svizzera e visse poi fuggì pensando di stare via, di stare all'estero per pochi mesi, e invece poi per i casi della vita, per le cose che la vita crea anche nostro malgrado, è stata tra la Svizzera e la Francia per quasi 30 anni. È tornata in Catalogna soltanto negli anni 70, quando era già una scrittrice affermata, e questo ha fatto sì che la sua figura, proprio dal punto di vista personale e biografico, rimanesse sempre un po' misteriosa. Gabriel García Márquez, che amò molto La piazza del diamante, scrisse in un articolo su El País che Mercè Rodoreda è uno dei misteri meglio conservati della città di Barcellona, proprio perché pochi la conoscevano, era sempre stata fuori, era sempre stata all'estero, quindi sono poche le interviste che si trovano su di lei, pochi momenti pubblici che lei ha vissuto in Spagna. La piazza del diamante è per me è un capolavoro assoluto, è un libro con cui io ho avuto a che fare in diverse occasioni nella mia vita, ma che fondamentalmente mi ha fatto innamorare dal primo momento in cui l'ho letto. Io credo che poi Mercè Rodoreda ha scritto molti romanzi e io li trovo tutti molto belli: Aloma, Via delle Camelie, Lo specchio rotto, Quanta guerra, eccetera. Sono romanzi anche diversi tra di loro, che hanno sempre delle protagoniste femminili anche molto diverse tra loro, e sono secondo me caratterizzati da due elementi che li accomunano un po' tutti. Uno è il profondo amore per Barcellona. Lei dice che probabilmente se non avesse vissuto tanti anni fuori dalla sua città magari non avrebbe nemmeno scritto quello che ha scritto, e invece l'esilio la porta a raccontare sempre e soltanto la città in cui era nata e cresciuta. E soprattutto per chi ama la città catalana ci sono veramente dei percorsi che si possono attraversare seguendo le sue pagine. E l'altro dettaglio, secondo me, dettaglio insomma non è una cosa piccola, è lo stile con cui Rodoreda scrive, che è uno stile sempre molto... Lei disse una volta che per lei i romanzi veramente ben fatti sono quelli che riescono a dire con poche parole le cose essenziali, ed è esattamente quello che riesce a fare lei. Con poche e semplici parole riesce a raccontare dei mondi, a creare delle atmosfere e a far sì che i suoi personaggi siano davvero indimenticabili. Per me è uno dei pregi più grossi che possa avere chi scrive, che va contro l'idea della letteratura fatta di 5 pagine per raccontarti una stanza, che per me è una cosa abbastanza insopportabile, insomma. Vi vorrei leggere l'inizio di questo romanzo, che è stato appunto tradotto in mezzo mondo. In Italia è stato tradotto in diverse occasioni, peraltro, nel 70 la prima volta, nel 90 una seconda volta, ma in realtà non era mai riuscito davvero a sfondare, davvero a diventare un romanzo famoso. Poi nel 2008 l'ha ripubblicato La Nuova Frontiera con una nuova traduzione, e quell'anno invece è successo di nuovo un piccolo miracolo, cioè La Piazza del Diamante è riuscito ad arrivare davvero ai lettori italiani, che ormai io credo che la conoscano in un modo abbastanza diffuso. Piccola precisazione: in realtà noi tutti, ma come anche gli spagnoli tutti, la chiamiamo Mercè Rodoreda, ma è catalana, e il catalano è una lingua diversa che ha dei sistemi fonetici diversi dai nostri, quindi in realtà lei si chiama Mercè Rodoreda. Giulietta era venuta in pasticceria apposta per dirmi che prima della riffa per il mazzolino di fiori avrebbero sorteggiato le caffettiere che lei aveva già visto, magnifiche, bianche, con un'arancia dipinta tagliata in due che metteva in mostra i semi. Non avevo voglia di andare a ballare, non avevo voglia nemmeno di uscire, perché avevo passato la giornata a vendere dolci e le punte delle dita mi facevano male a via di stringere spaghini dorati e di fare nodi e cappi. E perché conoscevo Giulietta, per lei la notte finiva all'alba e dormire o non dormire le era indifferente. Ma ne avessi o no voglia, finì con l'accompagnarla, perché ero fatta così. Mi dispiaceva se qualcuno mi chiedeva una cosa e dovevo dire di no. Ero in bianco da capo a piedi, veste e sottoveste inamidate, scarpe come un sorso di latte, orecchini di pasta bianca, 3 braccialetti a cerchio in stile con i pendenti, una borsetta bianca di incerata, secondo Giulietta, con la chiusura dorata a forma di conchiglietta. Quando siamo arrivati in piazza i musicanti già stavano suonando, c'era una decorazione di fiori e ghirlande di carta di tutti i colori, una ghirlanda, una striscia di fiori, alternate. C'erano fiori con una lampadina dentro e la copertura era come un ombrello a rovescio, perché i capi delle strisce erano legati più in alto che al centro, dove si riunivano tutte. L'elastico della sottoveste, che mi aveva dato non poco da fare per passarlo con una forcina che non voleva passare, fissato con un bottoncino e un occhiello di filo, mi stringeva. Dovevo avere già un solco rosso in vita, ma ogni volta che l'aria mi usciva dalla bocca, l'elastico mi tormentava di nuovo. La pedana dei musicanti era circondata da asparagina che faceva siepe, e l'asparagina era decorata con fiori di carta legati da un sottile fil di ferro, e i musicanti sudati e in maniche di camicia. Mia madre morta da tanti anni che non mi poteva più consigliare, e mio padre sposato con un'altra. Mio padre sposato con un'altra e io senza mia madre, che viveva solo per occuparsi di me. E mio padre sposato e io giovinetta e sola in Piazza del Diamante, in attesa che sorteggiassero caffettiere, e Giulietta che gridava perché la voce passasse al di sopra della musica: non sederti che ti sgualcisci tutta. e davanti agli occhi le lampadine vestite di fiori e le ghirlande attaccate con colla d'acqua e farina e tutti contenti. E mentre guardavo imbambolata, una voce all'orecchio: balliamo.
E io introduco Carola Susani, che domani farà il ritratto, proprio per Inquiete, farà il ritratto di Mercedes Odoreda. Ciao, buonasera.
Buonasera.
Ciao Carola.
Buonasera, benvenuta. Ciao.
Ciao Carola.
Grazie, ciao.
Carola, io vorrei chiederti un po' la tua Mercedes Odoreda, cioè perché ti piace, qual è la cosa che ti ha colpito di lei, insomma?
A me colpisce parlarne con te perché io sono una amante tardiva di Mercedes Odoreda, mentre tu sei un amante della prima ora, per cui sì, mi piace molto l'idea di parlarne con te. E cosa mi colpisce? Ma già da questa pagina è abbastanza chiaro, è una scrittura, lei proprio lo racconta, è una scrittura febbrile, una scrittura velocissima che ha un'attenzione ai dettagli che vengono come uno dietro l'altro, frastornanti, alla corporeità, e questo sguardo funziona per ogni porzione di mondo che lei va a guardare. Vale per l'architettura, domani parleremo molto di case, di architetture e di una funzione che hanno nelle sue storie, secondo me inconsueta, perché nelle sue storie sono molto attive. Noi siamo abituati a pensare gli ambienti come sfondi delle azioni, in realtà in questo caso gli ambienti agiscono moltissimo nella piazza del Diamante, la Colombaia invade la casa e la casa stessa diventa ossessiva, e poi in guarda caso sia la piazza del Diamante sia Via delle Camelie sono titoli che sono strade e piazze, sì, cioè luoghi, no? E in Via delle Camelie questo personaggio, Cecilia, che sembra un picaro, sembra veramente, mi interrogo e mi domando, ma questi due, che sono quelli che amo di più, queste voci in prima persona, concitate, veloci, queste due voci, questi due personaggi, cioè Colombetta, Natalia e invece Cecilia, sono dentro un romanzo di formazione o sono dentro un romanzo picaresco? Ci potrebbe venire da pensare che Natalia assomiglia più a un romanzo, cioè la Piazza del Diamante racconta più una storia di formazione. È vero che il personaggio che conosciamo all'inizio è assai diverso dal personaggio che poi seguiamo e vediamo crescere, vediamo trasformarsi alla fine, mentre Cecilia sembra più un vero e proprio picaro, cioè una persona che attraversa il mondo in un modo pieno di vitalità e selvaggio, e a cui succedono un sacco di cose terribili ma anche belle, e che alla fine si conclude con questo grande ridere della morte che è nel finale di Via delle Camelie.
Sì, è vero.
Insomma, saranno
mi viene in mente, scusami, che sono dei personaggi che in qualche modo sono tutti un po' feriti dalla vita, però non perdono questo, non perdono la vitalità, non perdono il fatto di continuare a muoversi nel mondo in un modo che è presente e non passivo.
Sì, è soprattutto vorace, vitale, vorace, fuori misura, appassionato. E lei dice nell'introduzione allo Specchio Infranto, Mercedes Odoreda dice: io amo i personaggi innocenti, E questa innocenza è quasi una... veramente questo attraversare senza che ti lascino il segno le cose, cioè ti scivola tutto addosso e vai con una passione di vita che non si spegne, questa risata, questo ridere dei personaggi.
Sì.
Ecco, sì, questo forse è la cosa che colpisce di più. Se, poi secondo me va considerato, Mercè Rodoreda nasce nell'8, muore nel 1908, muore nell'83, è praticamente nel cuore del Novecento, è quasi, diciamo, Elsa Morante è un po' più giovane perché è del 12, e c'è questa caratura, cioè è un personaggio, è una scrittrice formidabile e riesce a raccontare, racconta poi, perché questi sono i suoi libri del tardissimo dopoguerra, racconta di anni che sono anni di guerra, tenendo la guerra come una tensione che sta attorno, no? Non viene mai tematizzata, ma non si può mai evitare.
Mi sembra bello questo paragone che hai fatto con Elsa Morante, perché insomma in entrambi i romanzi, sia nella storia di Elsa Morante, di cui peraltro si parlerà a Inquiete con la lettura di Iaia Forte, sia nella Piazza del Diamante, c'è l'idea del racconto della storia con la S maiuscola, attraverso però invece le storie dei personaggi e dei protagonisti. Forse insomma era, sì, no, davvero un esempio calzante. Quindi l'ultima cosa, hai parlato prima delle case, dell'importanza delle case, dell'importanza anche delle strade, no? Hai usato il termine, sì, picaresco, prima io parlavo di Barcellona, quindi proprio anche l'idea dello spostarsi, del muoversi all'interno della città.
Della
e nelle
città.
Case mi viene in mente che un altro elemento molto importante sono i giardini.
I giardini sono una delle cose per cui Rodoreda ha più cura. I giardini sono esplosivi, i fiori, i giardini l'accompagnano per tutto il corso della storia come un punto di luce che non si perde mai, che guarda caso è un punto di luce di vitalità e crescita continua, cioè i giardini sono forma e sono però vita che cresce e lei matura questa passione per i giardini, ma forse l'ha sempre avuta, no? Perché i primi giardini erano i giardini di casa di suo,
sì,
nonno, e il primo giardino era quello della casa di suo nonno e se la porta dietro quasi come un seme che poi a un certo punto sboccia. E sboccia sia nella realtà, cioè nel suo costruire giardino, sia nella letteratura, e i giardini riempiono i suoi romanzi. Ecco, è vero che racconta storie anche molto molto dure, il tema della violenza, la presenza della violenza più che non il tema è evidente, sia quella della guerra sia quella presentissima nel rapporto tra uomini e donne,
sì.
È difficile trovare uno dei suoi libri in cui non ci sia anche questo, no? E tuttavia la sensazione che sia, a partire dall'andamento, dal timbro, che è un timbro singolare e inconfondibile, è che quello che vince è la vita, la vitalità vince su tutto, fino alla fine, non c'è un momento, questo appunto confronto con la morte della fine di Via delle Camelie, e col vecchio vigilante che l'aveva raccolta, che l'aveva raccolto Cecilia, è un incontro con un uomo morente all'insegna del gran ridere.
Sì, ecco, adesso che hai detto ridere mi viene in mente che una cosa molto bella secondo me di Rodoreda, che a volte io stessa mi dimentico di ricordare, è il fatto che lei è una che riesce a essere anche ironica, riesce a essere anche ad avere dei toni leggeri che fanno sorridere o addirittura ridere. Anche questo è un dono secondo me non molto comune fra chi scrive, non so se sei d'accordo.
No, d'accordissimo, ed è una ventata d'aria, è veramente, per me è stato un incontro veramente di grandissima soddisfazione, cioè sono veramente una appunto recente innamorata di Mercè Rodoreda, e insomma cerchiamo di contagiare, visto che siamo state contagiate.
Bene,
contagiamo, allora, contagiamo.
Ti ringraziamo moltissimo.
Ricordiamo domani dalle 20:30 al palco Biblioteca Mameli, che si trova fondamentalmente all'Isola Pedonale, quindi per chi volesse avvicinarsi
e innamorarsi
mi raccomando, non perdete questo appuntamento a cui tenevamo così per raccontare. Ciao, grazie.
Ciao Carola, grazie,
grazie
mille.
Ciao. Ciao. Ciao Viola. We want them happy. The tender your throat, they put a knife. They never set you free. Why they don't see you? Judge me. Why they don't see you? I don't know. Why they don't hear you? I don't know. Why they don't love you? I don't know. Why they don't know you? I don't know.
Arriva il terzo spezzone dei quattro che oggi avevamo previsto, perché andiamo a ringraziare Tiziana Triana della Fandango, anche se ormai tu sei Tiziana Trina, però è questo, lo sai.
Tiziana Trina per sempre, ormai.
Per sempre, perché oggi uno dei ritratti che volevamo fare stasera, tra l'altro, è di un'attualità a cui teniamo particolarmente, perché proprio oggi abbiamo regalato molto lo spazio pomeridiano a quello che sta succedendo in Kurdistan. E Pinar Selek, l'autrice turca di cui parliamo per il popolo curdo, si è spesa tanto da farsi anche del carcere, tanto da essere ormai da 10 anni in esilio, proprio perché incombe per il suo attivismo politico una condanna a vita proprio da parte dei tribunali turchi.
Esatto.
Allora, facciamo un po' un riassunto su che personaggio è Pinar Selek. Appunto, come dicevo, ha trascorso 2 anni e mezzo in prigione, da 10 anni costretta ad emigrare dalla Turchia, nonostante poi diverse assoluzioni continua ad esserci, su direi, una condanna per il carcere a vita da parte del governo Erdogan, proprio perché lei si è sempre spesa non soltanto perché è stata editrice e coordinatrice della rivista del collettivo femminista Margi, ma soprattutto per il popolo curdo e quello armeno.
Sì, anche per il suo antimilitarismo militante, esatto. Diciamo, tutto il suo impegno ovviamente volto al sostegno, diciamo, delle oppressioni, perché poi lei parla sempre di oppressioni stratificate, diciamo, all'interno della popolazione turca finché è stata in Turchia. Adesso nel suo nomadismo, perché così chiama il suo esilio, non lo chiama più esilio ma lo chiama nomadismo, lei intreccia diciamo la lotta e sostiene la lotta di tutte le oppressioni che incontra, ed è questa un po' la sua caratteristica, la caratteristica di un attivista, di una militante, di una femminista che cerca in tutte le città che ha incontrato da quando ha dovuto abbandonare in un giorno, diciamo, Istanbul, perché appunto incombeva su di lei una condanna all'ergastolo per un attentato che non ha mai compiuto, e in tutte le città che ha toccato lei ha cercato di costruire delle reti di resistenza, e devo dire che ci è riuscita, ed è questa per me la sua grandezza.
Lei in Lontano da casa, che tra l'altro è l'ultimo dei libri pubblicati da Fandango di Pinar Zelek, dove va a raccontare poi fondamentalmente il fatto di dover aver abbandonato la Turchia, la sua Istanbul. Lei fa un discorso molto interessante, molto intelligente sulla cosiddetta deterrorizzazione, no? Nel senso,
esatto,
che va a raccontare, usando le parole di Virginia Woolf, come donna non ho paese, come donna il mio paese è il mondo,
intero.
E tra l'altro appunto, no, lei racconta, no, come sotto l'influenza di Deleuze si interrogava sulle condizioni di una deteriorizzazione possibile, di lì il mio rifiuto del matrimonio e del meccanismo di addomesticamento che sono i doveri quotidiani, perché sono una donna e non volevo vivere in case piene di mobili tutti uguali, non volevo passare la mia vita a guardare la televisione e portare i miei figli al parco.
Esatto, ma infatti la cosa molto interessante e molto bella che fa Pinar in questo piccolo libro, perché è veramente un libro minuscolo, però riesce ad attraversare tantissimi argomenti. Una delle cose più interessanti che racconta in Lontano da casa è il fatto che per le donne, cioè, c'è una specificità fra la deterritorializzazione e le donne, perché le donne, come dice Pinar, sono sempre in esilio anche quando rimangono nel proprio paese, perché per le donne i confini sono già i confini della propria casa, sono già i confini del matrimonio, quindi praticamente loro si sentono espropriate continuamente dalla loro esistenza reale, perché loro vivono in un paese che non le riconosce, quindi è come se fossero in esilio continuo anche nel proprio paese, e questa condizione, diciamo, dell'essere donna, dell'essere femminista, le ha permesso di anche sopravvivere a poi invece l'esilio materiale che ha dovuto proprio subire quando appunto ha lasciato la Turchia nel 2009. Sono 10 anni sono passati, no? Quindi sono 10 anni di esilio, e lei dice che la sua militanza femminista le ha permesso di vivere questo esilio nella maniera più bella possibile, se c'è una bellezza nell'esilio. Lei all'inizio dice: quando sono andata via da Istanbul non era una nostalgia, era qualcosa che mi sanguinava dietro. Ecco, a me questa espressione mi piace tantissimo, no? Come una città che ti sanguina dietro, cioè questo passato che comunque era un passato violento evidentemente, che gli sanguinava dietro. E adesso lei dice: io non la sento più quella sofferenza, io voglio smettere di pensare che il mio passato sia un passato di sofferenza, io voglio adesso pensare soltanto alla lotta, voglio soltanto pensare al fatto che ovunque io mi trovi sono comunque a casa, perché appunto, come dice Virginia Woolf, per le donne il mondo intero è la propria casa.
E dice anche: le donne hanno un'esperienza particolarmente dura dell'esilio, ma per quanto mi riguarda, lo confesso, una fortuna essere donna, perché ciò mi permette di toccare con mano la solidarietà internazionale delle femministe,
esatto,
con le quali condivido la deteriorizzazione. Con loro ho la forza di vivere ai margini delle istituzioni sociali e politiche del mondo intero. Se mi domandano come sto, rispondo che tengo in assetto il timone, ho imparato a giocare con i venti che in un primo momento mi hanno sviata, ma che non posso far rotta sul luogo di cui parlo, il paese che mi manca. Non è mai certo, tuttavia, i venti forse cambieranno direzione e le acque si calmeranno. Il mare è importante, saper affrontare la tempesta sapendo che lo spazio è infinito.
Che brava che è.
Eh sì, il pezzo che dice molto, no? Proprio del suo essere costretta poi ad aver lasciato la Turchia, dove lei poi racconta, no? Nel senso, non c'è un senso di patriottismo nei confronti della Turchia, c'è un senso di luogo, dell'anima, di affetti.
Luogo dell'anima, che assolutamente, è stata costretta, di affetti soprattutto, che è stata costretta ad abbandonare, esatto. Esattamente. E poi rispetto alle femministe ci tengo a sottolineare che appunto lei essendo donna, essendo femminista, ha avuto la possibilità di incontrare il femminismo militante in Europa, che l'ha sostenuta, e è successo in Europa ed è successo anche in Italia. E quando lei è arrivata nel 2012 si è costituito un collettivo di solidarietà per Pinarsselek, esatto, a sostegno di Pinarsselek e del suo processo, insomma della sua vicenda, e le compagne femministe che l'hanno sostenuta dal 2012 la sostengono tuttora, hanno partecipato anche alle udienze del processo, alcune sono persino partite, sono andate a Istanbul quando ancora Pinarsselek era praticamente in processo, e prima della quarta assoluzione, perché ormai siamo alla quarta assoluzione di Pinar, e siamo in questo momento in attesa del pronunciamento della Corte Suprema, e questo è l'ultimo pronunciamento, cioè dopo questo non ci sarà più altri pronunciamenti. Questo pronunciamento può essere un'ulteriore assoluzione, come ovviamente tutte e tutti ci auguriamo, anche perché è l'unica possibile fine di questa storia per noi, oppure purtroppo la condanna all'ergastolo definitiva, e a quel punto Pinar non potrà mai più tornare a Istanbul, anche se lei, devo dire, lo dice già, lei dice che sì, per lei, infatti, il ritorno non è possibile.
Sì. Senti, concludendo, un altro romanzo che te da lettrice consiglieresti di Pinarsselek?
Allora, io consiglierei, dunque, allora, se vogliamo parlare di romanzo, ovviamente io non posso che non citare La casa sul Bosforo, che è il libro che lei ha scritto subito dopo essere stata esiliata, ed è stato un modo, in qualche modo, per riappropriarsi di quella città, e finarsi riappropria di quella città grazie anche alla lotta di resistenza che quella città ha fatto, ha perpetrato per tutti questi anni, e continua a farlo oltretutto. Però il libro a cui sono più affezionata di Pinarsselek è un piccolo libro autobiografico che noi abbiamo intitolato in Italia La maschera della verità, ma in realtà si intitola Perché sono armeni, ed è un libro che quando l'ho letto mi ha veramente colpito, perché è il libro che racconta il rimosso del genocidio armeno nella cultura turca. E fino ad allora io avevo sempre letto libri sul genocidio armeno dal punto di vista degli armeni, quindi diciamo così, avevo impattato il genocidio armeno dal punto di vista dell'autonarrazione, non avevo mai incontrato un'autrice, un autore turco che mi raccontasse in maniera così vera il rimosso che c'è all'interno di quella cultura. E noi, diciamo, siamo in Italia, di rimossi ce ne abbiamo tanti, ecco, e quindi questa cosa mi aveva veramente tanto colpito, e quindi diciamo che il libro a cui sono più affezionata è La maschera della verità.
E allora, concludendo, ricordiamo che domani appunto Pinarsselek sarà a Roma, sarà sempre alla biblioteca Mameli, lì all'esterno, tra l'altro fa anche abbastanza caldo ormai la sera, ancora sì, caldo la sera, quindi
fa caldissimo,
si sta bene, dalle
fa
21
caldo, meno male. Ma c'è Viola?
Sì, c'è Viola, dalle 21:30 con Sabina Minardi, appunto Pinarsselek. Ci saranno le letture di Tamara Bartolini, un appuntamento appunto che volevamo raccontare, perché secondo me ne vale assolutamente la pena. Grazie Tiziana, a presto, ciao ciao.
Grazie, grazie ciao. A tutti, ciao. Grazie, ciao 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 Viola, ciao Fabrizio, ciao. Grazie, ciao ciao ciao.
Older drinks at the bar, pick a pretty girl and tell her you love her, but you can't fool around forever. You not square, you not dude, so leave her lonely and cold. Let her cry, let her shiver, but you can't fool around forever. You can't fool around forever. Pleasure is easy to measure. You
si chiama Freshard oppure Freshcard, essendo tedesche non sono così sicuro, perché la mia pronuncia delle lingue, già l'italiano è stentato, quindi anche sul tedesco non mi posso troppo avventurare, però è una cantante che a me piace particolarmente, quindi ve la ripropongo. E tra poco andremo a sentire Veronica Raimo per le bambinacce. Abbiamo parlato in questo per più di 50 minuti, abbastanza fitti, ci fermiamo un attimo e ci riposiamo.
Peppa Pig stone, fuse is blown, and we are all alone. Parrots were all over the sea, parrots were all over the shoulders. You took my hand discreetly and I ran to your shelter. Here's a stick, run and fetch. Wipe this feeling and the shadows stretch. Quickly lay eyes on me, and when you're back, recognize me. Parrots were all over the sea, parrots were all over their shoulders. You took my hand strictly and ran to your shelter. Don't you know who the world belongs to? Whoever gets to the shore before you. Here's your key to the double whammy. Just sleep and dream. Wake up early. Parrots were all over the sea, parrots were all over their shoulders. You took my hand discreetly and ran to your shelter.
E alle 21:11 torniamo in diretta qui, questa è sempre Onda Rossa, questa è Tabula Rasa, il quarto dei quattro spezzoni che avevamo previsto per questa puntata di il venerdì, sì che venerdì, giovedì 10 ottobre 2019, e diamo il benvenuto a Veronica Raimo. Ciao.
Ciao Veronica.
Ciao.
Benvenuta.
Ciao Veronica.
Allora, Veronica Raimo, che è una scrittrice che ha scritto dei romanzi, secondo me, molto belli, ha scritto adesso, è appena uscito in libreria, un libro scritto a quattro mani, poi ti chiederemo di raccontarci un po' come ha funzionato questa cosa delle quattro mani, che si chiama Le bambinacce, è uscito per Feltrinelli ed è uno dei libri che verrà raccontato in Quiete, se non sbaglio, sempre domani, venerdì. È un libro... Allora, è un libro di poesie, è un libro di poesie che sono molto narrative, comunque molto poetiche, ma anche molto divertenti, secondo me, molto sensuali. Ecco, c'è un tema che secondo me lo attraversa, che è questo. Questa è la mia piccola definizione, ora ne chiedo invece una a te, Veronica. Che cos'è questo libro?
Io mi attengo completamente alla tua definizione. Se ti è sembrato un libro sensuale, sono molto contenta. E, per quanto riguarda la definizione di un libro poetico, non lo so, cioè, appunto, non ho mai avuto pretese di entrare nell'Olimpo dei poeti. E, appunto, come non so, è un libro più che poetico e giocoso, è un libro che gioca molto con l'idea, appunto, delle rime, del ritmo, mm-hmm. proprio per fare qualcosa di diverso da quello che in realtà si è abituati a fare
come narratori l'idea di avere soltanto una prosa a volte anche un po' castrante da un certo punto di vista, e quindi sia io che Marco Rossari ci siamo divertiti a cercare attraverso questa questi versi, queste rime, questo ritorno anche a una lingua infantile, di provare a raccontare un modo diverso di essere bambine.
Ecco, questo, io prima ho detto sensuale, è un aspetto molto particolare della sensualità, perché appunto stiamo parlando della sensualità delle bambine, che è un argomento molto poco raccontato, molto difficile anche da raccontare, quindi probabilmente la vena appunto anche leggermente ironica, a volte favolistica, il tono finto ingenuo forse vi hanno un po' aiutato ad affrontare questa questione.
Ma sì, assolutamente. Per noi è stato sia un grande sollievo anche dall'ansia, come tu stessa saprai, di dover scrivere il nuovo romanzo, quindi questa impresa enorme.
Quindi ci sono 6 anni.
Tempo, esatto. Metodo, concentrazione e devozione. Era così, un tentativo di provare a divertirsi con la lingua e provare anche a giocarsi in una maniera che spesso non siamo noi stessi a non concederci. Quindi sono delle più che delle poesie, forse delle filastrocche, appunto degli azzardi linguistici, dei tentativi di portare in versi fantasie, desideri, costruzioni che appartengono al mondo dell'infanzia, ma che riecheggiano anche nel nostro essere uomini e donne adulti.
Ne leggo un pezzettino, così diamo anche un po' l'idea di un po' più precisa di quello di cui stiamo parlando. C'era una bambina che amava lo spigolo. Il primo gigolo a farle da pungolo fu un angolo tanghero, magico e bischero, nel letto del nonno, che sentendo il bisogno diventava congegno per toglierla al sonno, per darle quel sogno di muoversi intorno e strusciarsi a un contorno. Ogni oggetto era porno, ogni sedia era scandalo, per strofinare il triangolo sul più remoto degli angoli. Ecco, insomma, credo che un po' si capisca il tipo di libri. Peraltro a me ha fatto venire in mente, per il tono più che altro, un libro che non so se tu conosci, se tu e Marco conoscete, che è il libro pubblicato da Dente, il cantautore, che si chiama Favole per bambini stanchi. Non so se rientrava nel vostro immaginario, però appunto qui c'è questa cosa molto concreta poi della sensualità. Ti volevo chiedere, appunto, come anticipavo prima, perché per me è una cosa che non conosco proprio, non so come si fa a scrivere un libro in due.
Non lo sapevo neanche io prima di scrivere questo libro, e in realtà è stato molto bello, è stato anche molto non lo so, divertente da un certo punto di vista, ma salutare dall'altro, scrivere un libro insieme a un'altra persona, perché credo sia un grande antidoto a non so, anche a ridimensionare il proprio egocentrismo, l'idea che ci sia un lettore, qualcuno che nell'immediato deve darti una reazione, un feedback rispetto a quello che stai scrivendo, e non so, cioè, ti fa sentire che non stai facendo quel progetto a lungo termine in cui stai investendo tutto te stesso, tutta la tua fatica, tutti i tuoi malumori, tutti i tuoi momenti di felicità, ma semplicemente stai facendo qualcosa che ti piace nell'immediato, qualcosa che ti fa stare bene nell'immediato, e vedere che dall'altra parte c'è una persona che appunto ha una reazione immediata su quello che stai scrivendo, credo che sia una cosa strana, insolita, che però può fare anche bene a,
sì, alle... forse toglie anche un po' da quell'idea della solitudine di chi scrive, no? Che è sempre un
secondo
tema.
Me non soltanto dall'idea di solitudine, ma anche da una specie di ansia di prestazione di progetti a lungo termine.
E,
quando si scrive un romanzo ovviamente è un processo molto più lungo, molto più complesso e anche molto più angosciante. L'idea di pensare la letteratura, la scrittura come qualcosa che può essere anche divertente e condivisibile nel momento stesso in cui si scrive può essere davvero liberatorio, e per me questo libro è stato un po' questa cosa, cioè
Dimmi, scusa.
No, ma appunto cercare proprio di trovare un modo di avere dei riscontri immediati, che non significa avere delle non è la questione ok, sì, è brava, mi è piaciuta questa cosa che hai scritto, ma proprio siamo insieme in questo progetto che non sappiamo neanche che cos'è. Quando io e Marco abbiamo cominciato a scrivere questo libro non avevamo assolutamente idea che cosa sarebbe diventato un libro. Era quasi, non so, una sorta di terapia per ammortizzare l'ansia di scrivere il nuovo libro.
Senti, c'è un verso che mi incuriosisce, è una delle prime poesie. Intanto una cosa, scusami, che non abbiamo detto è che ci sono anche delle illustrazioni che accompagnano queste poesie filastrocche. Che sono di Maria Chiara Di Giorgio. Questo verso mi incuriosisce, una delle prime, che è la bambina che odiava i tabù. A un certo punto dice: le dicevano non farlo e lei subito faceva, non devi mai pensarlo, e il pensiero s'accendeva, evita i maschiacci, guardati dalla poesia. Come viene questa correlazione fra i maschiacci e la poesia, come due cose da cui una bambina che non è una bambinaccia dovrebbe tenersi lontana?
Sono due, appunto, dei grandi pericoli della contemporaneità, i maschiacci e la poesia. Da un lato, appunto, i maschiacci, per come si è adesso si è imparato a relazionarsi al mondo maschile, quindi l'idea che il maschio in sé, che il mondo maschile, che sia estremamente legato poi a quell'immaginario di patriarcato, di sopraffazione, anche semplicemente proprio di malvagità, e dall'altro la poesia che è al tempo stesso un territorio di libertà totale, e proprio per questo motivo un territorio di peccato totale.
Quindi la libertà comunque a far paura in assoluto.
Sì, cioè, un po' che è proprio il senso, la sfida che abbiamo provato ad avere in tutte queste bambinazze che abbiamo scritto. Invece di avere paura di quello che fa paura, perché non proviamo a giocarci con la paura, provare a vedere se la paura può essere anche divertente, se la paura può essere sensuale, se la paura può essere qualcosa che noi stesse cerchiamo proprio per trovare un desiderio che sì, è spaventoso, però in fondo è anche un desiderio che può renderci felice, che può renderci appagate. Quindi le bambine, le protagoniste di queste filastrocche non sono bambine che vogliono farcela nella vita, che vogliono conquistare il mondo, che vogliono essere bambini di successo, sono bambine che sono contente anche di fallire, anche di essere poste, risolte, bambine che banalmente preferiscono amoreggiare con l'uomo nero la notte piuttosto che arrivare a degli altissimi
traguardi,
a delle altissime vette di successo nella vita.
Tu lo sai che io, leggendo le vostre rime, pensavo: ma mettetevi a fare la trap, perché almeno ci svoltate, no? Nel senso che
nella
società contemporanea, no?
con
la trap si svolta, con
ma
la poesia
guarda,
si svolta.
Sono molto
poco.
Contenta che dici questa cosa, perché nella mia micro carriera di giornalista musicale, quando, ogni volta che sento questi discorsi nostalgici su, cioè con giornalisti che dicono vabbè ormai non c'è più speranza per nulla, il cantautorato è morto, esiste solo la trap, a me sembra la cosa più interessante, innovativa, vitale che veramente sia uscita da anni. Cioè, l'idea anche semplicemente che esistano, non penso neanche alle persone, penso all'amore per la lingua, l'idea di far rimare, quindi proprio di amare, giocare, investire in una maniera anche completamente assurda, irriverente, idiosincratica con la lingua che hanno le persone che oggi fanno la trap, mi sembra veramente una cosa che mi fa pensare effettivamente possiamo ancora sperare di lanciarci in territori che non conosciamo, che proprio per questo ci spaventano. Fanno avere una forza di resistenza nostalgica e conservatrice.
Ti troveremo su un palco presto a fare trap.
Aspettiamo il disco.
Sì, assolutamente, aspettiamo il primo
pezzo. Sarei contentissima, guarda.
io sono seria. No,
stiamo scherzando, no?
Senti, prima del disco invece, a Inquiete...
queste cose non scherzo.
A Inquiete che cosa farete? È un, insomma,
domani sera 21:30,
no?
Al palco del Cinema Avorio.
Giusto?
Domani sera faremo un reading, quindi poche parole, soltanto letture, insomma, speriamo sia una cosa divertente, e ci saranno, appunto, citavi prima le illustrazioni di Maria Chiara e Giorgio. E sarà anche una piccola mostra, cioè, insomma, dei manifesti che ha stampato e incollato un po' anche in quel caso in maniera molto estemporanea sui muri, sulla saracinesca del cinema, eccetera. Speriamo che sia una serata divertente e poco pretenziosa. Cioè, l'idea di andare lì e divertirci e far divertire gli altri.
Bene, allora ci vedremo domani. Grazie Veronica.
Sì, grazie mille e
grazie a voi.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao ciao. Noi abbiamo fatto le 21:26, andiamo a chiudere quest'altro spazio di Tabula Rasa, questo secondo appuntamento, anzi a dire il vero da quando abbiamo ricominciato questa stagione 19-20. Andiamo oggi, abbiamo parlato di cosa? Allora, facciamo un riassunto di tutto ciò di cui abbiamo parlato finora.
Abbiamo parlato di Inquiete, dando spazio ad alcuni elementi, diciamo così, del programma, fra cui un incontro sulla scrittrice catalana Mercè Rodoreda, tenuto da Carola Susani, un ritratto di signora. Poi abbiamo parlato della scrittrice turca Pinar Selek, che sarà presente al festival, e abbiamo chiuso con Veronica Raimo e le sue bambinacce.
Eh sì, prima di intraprendere una carriera da cantante trap,
esatto. No?
Quindi l'abbiamo un po' presentata così. Diciamo il suo ultimo libro che è uscito adesso per Einaudi,
Feltrinelli,
quindi va bene, chiudiamo alle 21:27. Tabula Rasa dovrebbe tornare come sempre giovedì prossimo intorno alle 20:15. Io vado a salutare Paola, però prima di salutare Paola la metto in mezzo, perché ovviamente noi ci risentiamo qua, giusto?
Ci risentiamo, non so quando, perché io da ora in poi avrò i giovedì sera impegnati per lavoro, ma insomma prima o
noi
poi ce ne sarà un altro libero.
Abbiamo detto comunque la risenti in qualche modo, la risentirete, perché a noi ci fa piacere averla come socia qui di Tabula Rasa. Magari la risentire soltanto per le letture, però la risentirete.
È vero,
perché,
questo è vero. Adesso abbiamo pensato una cosa, vediamo se riusciamo a metterla in pratica.
Intanto al primo giovedì
puntate.
Libero la purgamo. Esatto. Dov'è? Cioè,
in ogni caso, trovate anche me a Inquiete se per caso avete voglia. Sabato per presentare la scrittrice catalana, e domenica invece per parlare di Chavela Vargas, cantante messicana, uno dei miei grandi amori musicali.
Va bene, noi comunque ridiamo di nuovo l'appuntamento per questi 3 giorni a Inquiete, completamente gratuito, ne parliamo anche perché è uno spazio aperto e gratuito che si svolge qua a poca distanza al Pigneto, da venerdì pomeriggio alle 18 di venerdì fino a domenica sera.
Sì, una cosa rapidissima, è uno spazio gratuito e accessibile a persone in carrozzina ed è anche un festival che ha una decina di incontri tradotti con e interpretati, come si dice, con
linguaggio dei segni.
In lingua italiana dei segni.